www.redijo.it e la storia continua. Di teste e di coppe. La tradizione cristiana. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Vedi Giovanni 19:17. Come per il Capitolinium romano, anche il cristianesimo conosce un luogo e una leggenda fondanti che ruotano intorno a un cranio. La collina usata dai romani come luogo di esecuzione delle crocifissioni era nota con questo nome forse a causa della sua forma tondeggiante, come la calotta di un cranio, oppure per la macabra pena che in quel luogo veniva eseguita. Anche nel folklore europeo si conoscono diverse montagne che prendono il nome della testa, il Kahlenberg austriaco o il Monte Calvo ricordato nel brano di Modest Mussorgsky, Una notte sul Monte Calvo. Una tradizione medievale riportata anche nella Leggenda Aurea di Jacopo da Varazze riteneva che il Golgota fosse il luogo della sepoltura, di Adamo. Col suo sangue il Cristo avrebbe irrorato in pegno alla redenzione la testa del progenitore e per questo motivo in numerose rappresentazioni della crocifissione ai piedi della croce è raffigurato il teschio di Adamo. Probabilmente l'elaborazione della leggenda parte, oltre che dalla tradizione folclorica europea, dal fatto che San Paolo aveva sottolineato il ruolo di Gesù come nuovo Adamo, cioè come nuovo fondatore di una umanità redenta dal suo sacrificio. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. 1 Corinzi 15, 21, 22. E anche nella geografia cristiana la testa recisa è spesso una testa parlante e vaticinante. L'episodio di San Macario, narrato nelle Vite dei Padri del Deserto, secondo il quale il santo si sarebbe imbattuto nel teschio parlante di un sacerdote pagano, rinvia ai poteri e alle pratiche magiche di quei sacerdoti e anche al carattere demoniaco di esse, e si collega a una precisa pratica mantica, appunto la cefalomanzia, la predizione del futuro per mezzo dell'interrogazione del cranio. E dei martiri decapitati? V'è poi la tradizione dei santi Cefalofori, Mignato, Dionigi, Luciano, Massiano, Giuliano, che subiscono il martirio attraverso la decapitazione e la raccolta della propria testa e continuano a camminare, così vengono infatti rappresentati nell'iconografia. E alla luce di questi precedenti, le reliquie insigne dei santi, le loro teste, racchiuse in speciali reliquiari dette cefaloteche, dovevano rivestire un valore che nella mentalità diffusa andava ben al di là del loro significato propriamente cultuale. I papi perseguirono un'attentissima e sistematica politica di recupero dei capita degli apostoli, da Gregorio Magno, che si occupò di quelli degli evangelisti Luca e Matteo, fino a Pio II, che si preoccupava di recuperare la testa dell'apostolo Andrea a Patrasso, occupata dai turchi. La sua traslatio a Roma dette luogo a una cerimoniale e a processioni che volevano invitare la cristianità alla crociata antiturca. Simili culti interessavano e coinvolgevano anche il mondo laico. Nel 1236 l'imperatore Federico II assisté alla rimozione dei resti di Santa Elisabetta di Turingia, congiunta della sua prima moglie Costanza, e con l'occasione donò una corona e una coppa d'agata bordata d'oro, nella quale era solito bere, che sarebbe divenuta la coppa reliquiario della testa della santa, che oggi è custodita nel Museo Storico Statale di Stoccolma. www.redigio.it e la storia continua.